Deo.
www.ridijo.it e la storia continua. E la puntata 2.3 e i Celti della cultura di quella secca. La regione gravitante intorno al Ticino rappresenta il cuore geografico della civiltà di Gola Secca, che dovette perdurare a lungo nel tempo, visto che la sua area di influenza si estese in molti territori della pianura padana. E le genti appartenenti a questa civiltà vengono identificate come le Ponzi. Poiché durante l'età del ferro proseguirono le discese a ondate di tribù protoceltiche o celtiche, con la cultura di Gola Secca che contiene alcuni segnali propri della civiltà di Hallstatt, e si può finalmente parlare di popolazioni celtiche senza dubbi cronologici, come ci conferma uno studioso, Marco Fulvio Barozzi, e dice: la distribuzione geografica dei ritrovamenti mostra che iniziarono nel IX o VII secolo. Così i Celti si concentrarono quasi esclusivamente nella fascia subalpina. Nel VI secolo a.C. l'area di diffusione si espande, interessando anche il Canton Ticino, la Val Mesoncina e alcune località del Pavese e della Lomellina. La massima espansione dell'area golasecchiana si ha col V secolo a.C., quando tutto il territorio di diffusione appare uniformemente popolato e i ritrovamenti si estendono anche nel Milanese, all'Odigiano, nella pianura bergamasca, in Val d'Ossola e alle coste lariane centrali. Numerosi reperti della cultura di Gola Secca sono presenti nel Museo di Gallarate. È singolare la presenza massiccia di monili celtici dell'area gallaratese, così vicina alla regione di Busto, tipica isola ligure in un mare gallico. Contemporanea alla nuova espansione celtica è la penetrazione etrusca nella pianura padana verso il VI secolo a.C. Se anticamente si pensava che i Tusci avessero precorso le popolazioni celtiche nell'area che si estende dalle Alpi al Po, i ritrovamenti che hanno rivelato le civiltà di Canegrate e di Gola Secca ci inducono a scartare questa ipotesi. Genti protoceltiche o celtiche abitavano da secoli la regione. Probabilmente l'influenza etrusca sulla Valle Padana inizialmente si manifestò più sotto profilo commerciale e culturale che non con azioni belliche e militari. È noto che i Tusci, stanziatisi soprattutto nelle valli del Ticino e nel Mincio, fondarono alcuni centri all'interno del territorio, compreso fra le Alpi e il Po. E lo storico romano Tito Livio riferisce di una battaglia svoltasi nel VI secolo a.C. presso le rive del Ticino, fra Etruschi e Galli Insubri, vinta da questi ultimi, proprio nel periodo in cui stavano per fondare Milano. A proposito di Galli e di Celti, sarà utile fare una brevissima precisazione per evitare inutili confusioni. Attualmente vengono definiti Galli soltanto alcuni popoli di origine celtica e precisamente quelli che occupavano l'attuale territorio francese, belga e in parte nella Valle Padana. Nell'antichità invece i termini Galli e Celti venivano spesso usati indifferentemente per indicare un unico popolo. Il primo era maggiormente in uso fra i latini, sebbene lo stesso Cesare abbia parlato di Celti nei suoi scritti, mentre il secondo era in uso fra gli appartenenti delle varie tribù celtiche. È curioso notare che nelle lingue celtiche il prefisso Gall identifica ciò che era estraneo alla loro cultura e in seguito, generalizzando, divenne sinonimo di straniero. Gli antichi greci chiamavano barbari tutti coloro che non erano greci, probabilmente per aver udito un suono simile nella lingua di un altro popolo. E pertanto è ugualmente possibile che i romani abbiano udito i Celti ripetere più volte un suono simile a Gal e l'abbiano poi adottato nella propria lingua, identificando con il termine Galli tutte le popolazioni celtiche. Ma torniamo alla battaglia fra Galli e Etruschi, di cui ci è giunta notizia da Livio. Una simile informazione si può interpretare in diversi modi. Premesso che Milano fu fondata secoli dopo gli insediamenti legati alla cultura canegrate, è plausibile che due potenze in espansione, quella etrusca e quella celtica golasechiana, si siano scontrate per ottenere un predominio politico e affermare la propria superiorità economica. Non è da scartare tuttavia l'ipotesi che durante una delle tante ondate di Galli provenienti dal nord delle Alpi e diretti sulla pianura padana, quegli etruschi che già convivevano e commerciavano con le popolazioni proto-celtiche o celtiche presenti sul territorio da centinaia di anni siano stati cacciati dai nuovi arrivati e che in questa regione non siano sopravvissute che poche enclaves etrusche. Diverso invece il rapporto fra i Celti che ebbero con i Liguri. I misteriosi iniziatori della civiltà in Val Padana, infatti, non scomparvero con la venuta del nuovo popolo, anzi, si parla di un importante contributo ligure alla stessa cultura di Golasecca. E l'ingegner Guido Sutermeister, archeologo per passione, sosteneva che la vicinanza di tombe a inumazione con sepoltura e incenerazione poteva costituire l'indizio di una convivenza fra i Liguri e i Celti. E lo stesso Sutermeister, tuttavia, era ben consapevole che tombe e riti funerari potevano essere elementi insufficienti a identificare con esattezza una popolazione, poiché frequentazione e scambi culturali fra diversi popoli potevano averli contaminati. E non di meno, l'eventualità che si sia verificata una contaminazione culturale fra Celti e Liguri avvalora l'ipotesi che fra le due etnie vi siano stati dei periodi di collaborazione e di convivenza. Tre sono i possibili scenari verificatisi all'incontro fra Celti e Liguri, anche se non è da escludere che sull'attuale suolo lombardo possano essersi verificati contemporaneamente. Una guerra fra Celti e Liguri, che risulta favorevole ai primi, indusse i secondi in fuga o in posizione di subordine. Che l'integrazione fra i due popoli attraverso frequenti matrimoni misti con conseguente nascita di una civiltà celto-ligure, che la creazione di zone franche nelle quali i Liguri mantennero una superiorità numerica rispetto ai Celti. L'area attraversata dall'Olona potrebbe essere considerata proprio una di quelle zone franche, la zona che gravita intorno a Bustarsizio, ampiamente protetta dalle brughiere, e poteva agevolmente essere considerata una regione autonoma e, nonostante la presenza celtica, mantenere una prevalenza numerica, culturale, politica, prevalenza ligure. E per avvalorare questa teoria può essere d'aiuto l'esame degli idiomi locali e il confronto fra questi e la lingua che ancora si parla nella terra affacciata sul Mar Ligure. Deo! www.redigio.it e la storia continua.